mi chiamo Attilio Bolzoni, ho fatto il giornalista in questa città per 25 anni e vi voglio dire subito una cosa. Se uno in Italia, a Palermo, ad Aosta, dappertutto, vuole fare il giornalista, lo può fare. Se non lo riesce a fare, non è mai per colpa degli altri, è per colpa sua. Cominciamo a parlare. Non è mai colpa degli altri, direttore, direttori, poteri forti, se uno... Ma questo, ragazzi, non vale per il giornalista, vale anche per voi, Vale anche per voi, vale per l'impiegato, vale per il magistrato, per il carabiniere, per il questore, per il preside, vale per voi però che siete ragazzi, mai delegare agli altri. Siete voi che dovete aiutare le altre persone, noi, non noi a voi, non fate i furbi. Allora, io mi sento un po' a disagio perché il presidente del Centro Pio La Torre, abbiamo avuto un disguido, no? Pensavo di venire a fare una cosa, ne abbiamo fatto un'altra, ci vengo volentieri, ma è la prima volta, ho 59 anni, che vado a parlare di giornalismo in un posto, perché a me il giornalista piace farlo, non parlarne, è capitato. Però comincio così a farvi una domanda, prima di parlare. Voi avete seguito un percorso, capito? Che differenza c'è, secondo voi, se qualcuno mi può rispondere, poi dico a voi cosa penso io, che differenza c'è tra la criminalità comune e la criminalità mafiosa? Voi siete tutti palermitani, quindi siamo nel luogo giusto per parlare di queste cose. C'è un pubblico più vasto via conferenza. La faccio a voi la domanda: che differenza c'è secondo voi tra la criminalità comune e la criminalità mafiosa? Chi è che mi sa dare una risposta? Avrete un'idea, no, ragazzi? Avete seguito un percorso? Nessuno? Ve la dico io. Secondo me, la criminalità comune ha sempre vissuto ai margini della società ed è sempre stata combattuta dal potere. La criminalità mafiosa ha vissuto sempre dentro la società ed è sempre stata protetta dal potere. La mafia ufficialmente, ragazzi, il 25 aprile compie 150 anni, perché per la prima volta, il 25 aprile del 1865, l'allora prefetto di Palermo Gualterio scrisse al ministro dell'interno del tempo dell'esistenza di un'associazione malandrinesca che si chiamava Mafia con due F. Esisteva anche prima, ma non gli avevano ancora dato un nome. Però qua in Italia e anche a Palermo, ogni volta che succede qualcosa di grave, qua è una città che ha ancora ferite aperte, che sanguinano, tutti si meravigliano che c'è questa emergenza mafia. Una volta un mafioso della provincia di Palermo mi ha detto, e ti fa capire bene perché ne parliamo da tanto tempo, per noi la politica è come l'acqua per i pesci. Quindi mafia senza politica e senza potere non può riprodursi. Vi ho fatto questa premessa perché, per arrivare al giornalismo, io mi sento democratico, ma non mi sento un giornalista democratico, non mi sento un giornalista antimafia e non mi sento un giornalista d'inchiesta. Non mi piacciono gli aggettivi. Io mi sento un giornalista che alcune volte fa il suo mestiere bene, altre un po' meno bene, alcune volte mi faccio vincere dalla pigrizia, altre volte dalla passione. Perché non sono un giornalista antimafia? Perché lavorando a Palermo ho fatto il giornalista, ma di che cosa mi dovevo occupare? Dei pupi di zucchero? Del museo della Mandragora di Cefalù? Io sono arrivato a Palermo, ragazzi, avevo 22 anni, il 20 maggio del 79. Avevano ucciso già un giornalista francese, l'avete visto a gennaio. Hanno ucciso il segretario di un partito politico, Reina, a marzo. Io sono arrivato il 20 maggio, il 21 luglio hanno ucciso il capo della polizia, Boris Giuliano. A settembre, il 25 settembre, un magistrato, Terranova. Il 6 gennaio dell'80 il presidente della regione Mattarella, il fratello del nostro presidente della Repubblica. A maggio un capitano dei carabinieri, Basile. Ad agosto il procuratore capo Costa. Il 30 aprile dell'82 l'onorevole Pio La Torre, a cui è dedicato questo centro, questa fondazione. Dopo 3 mesi il generale Dalla Chiesa. Dopo qualche mese un altro capitano dei carabinieri, quello che aveva sostituito Basile e si chiamava D'Aleo. Un paio di mesi dopo, a luglio, hanno ucciso un altro magistrato, Chinnici, l'hanno fatto saltare in aria, aveva sostituito il magistrato ucciso. E di che cosa mi devo occupare? Cosa sono? Un giornalista antimafia? Sono un giornalista, mi sono occupato di queste cose in questa città. Pensate, nel frattempo, nella Sicilia occidentale, soprattutto a Palermo, tra la primavera dell'81 e l'ottobre dell'83 hanno ucciso 1700 mafiosi in 4 province. E quindi mi sono occupato di quello che accadeva. Ecco perché non mi piace dire sei un giornalista antimafia. Sono un giornalista che si è occupato del territorio dove lavoravo, dove vivevo. E non sono nemmeno un giornalista d'inchiesta. Parola che a me... non mi piace, sapete perché? Perché vi racconto 2 cose sul giornalismo d'inchiesta. Avete visto Saviano a Perugia, no? Perugia si fa poi parliamo anche dell'antimafia, che non l'ho fatto dimenticare. Si fa il festival di giornalismo d'inchiesta più importante d'Italia, dove invitano 400 giornalisti da tutto il mondo ogni anno. Per un po' di anni mi hanno invitato, non ci andavo, non mi hanno più invitato. Poi un anno sono stato costretto ad andarci col mio direttore per commemorare un amico, un grande giornalista che non c'è più, che si chiama Giuseppe D'Avanzo, un grande giornalista italiano. Quindi sono andato, ho commemorato 400 giornalisti d'inchiesta riuniti al Festival del giornalismo d'inchiesta. Esco da questa bellissima sala di Perugia, c'è un corso bellissimo, lunghissimo a Perugia, corso Annucci, e vedo 2 autoblindo. Sapete cosa sono le autoblindo? Sono dei mezzi militari che ho visto la prima volta qua a Palermo nel 1986, quando si stava celebrando il maxi processo. E giravano intorno, sapete, la zona di Via dei Cantieri, l'Acqua Santa, la Fiera, la zona della Fiera, perché presidiavano il territorio. Io poi non le avevo mai viste queste, le vedo là e dico vabbè, sono al Festival del giornalismo d'inchiesta insieme a 400 giornalisti d'inchiesta, uno che si chiede perché nella tranquilla città di Perugia ci sono 2 autoblindo non c'era. Quindi nella città dove si celebrava il giornalismo d'inchiesta nessuno si chiedeva perché c'erano 2 mezzi militari, gli stessi mezzi militari che io ho visto lì. Poi li ho visti durante la guerra a Kabul, dove ero inviato, la guerra del 2001, li ho visti qualche anno dopo in Iraq, dove sono stato 8 mesi, e c'erano anche a Perugia. Dico perché? Torno la mattina dopo a Perugia e mi spiegano che Perugia è la città europea dove si muore ancora di più di eroina. Era maggio, aprile, erano già morte 26 persone di eroina. Nessuno muore più di eroina in Europa, ed è la città europea dove si muore più di eroina. E faccio una bella inchiesta nella città del giornalismo d'inchiesta, faccio 2 pagine. Parlo con i familiari delle vittime, vado al CERT, al servizio regionale delle tossicodipendenze, parlo con degli insegnanti, parlo con i commercianti, parlo con fonti investigative, parlo col questore, col prefetto, parlo col sindaco, e viene fuori un'inchiesta giornalistica tradizionale. Il sindaco di quella città, centrosinistra, che si onorava di ospitare il giornalismo d'inchiesta, naturalmente si è arrabbiato tantissimo, perché ragazzi il giornalismo d'inchiesta piace quando si fa lontano da casa propria, quando si fa a casa propria non piace a nessuno. Quindi state attenti quando vi parlano di giornalismo d'inchiesta. Un altro esempio, Sicilia, C'è un ragazzo, un giovane giornalista che ha 32 anni, si chiama Giacomo Di Girolamo, è un fuoriclasse, un giornalista che non trova posto nei giornali, ma è un fuoriclasse. Ogni mattina da 5 anni fa una trasmissione di 5 minuti che si chiama Ciao Matteo, dove sei? E lascia un piccolo indizio sul latitante Matteo Messina Denaro. Lui spera sempre che Matteo non faccia una trasmissione Ciao Giacomino, dove sei? Dice, speriamo che non la faccia mai. E questo giornalista è stato citato a giudizio dalla sindaca della sua città, non per un articolo, perché il sindaco ha non solo il diritto, anche il dovere di contestare l'articolo di un giornalista se è inesatto, se è offensivo, se racconta balle. No, l'ha citato per tutta la sua produzione giornalistica, perché diffamava il buon nome della città. In quella città, Marsala, si organizza ogni anno un bellissimo festival sul giornalismo d'inchiesta. Quindi il giornalismo d'inchiesta fa comodo a tanti quando si fa nelle altre città, ma non nella propria. Quindi quando sento parlare di giornalismo d'inchiesta, io un po' mi sospettisco, diffido sempre. Esiste solo il giornalismo buono e il giornalismo cattivo. Il giornalismo si fa sempre nello stesso modo. In via Autonomia Siciliana o a Kabul, a Caltanissetta o al Polo Nord, le regole sono sempre le stesse. Passione, camminare tanto, ci vuole allenamento in alcuni posti, fisico, per poterlo fare, perché si lavora tanto, se si vuole ottenere dei risultati, è faticoso, e rispetto delle persone e tante buone fonti, ma si fa in tutte le latitudini, si fa nello stesso modo. I rischi sono diversi. Avete visto che i morti dal dopoguerra, i giornalisti morti in Italia sono 11, moltissimi in Sicilia, nessuno in Calabria. Perché vi cito la Calabria? Perché invece oggi la Calabria è la regione italiana che ha il maggior numero di giornalisti minacciati. Perché? Perché per 40 anni esisteva solo un giornale che non scriveva niente, un po' come il giornale di Sicilia in quegli anni qua, che era il giornale francese, era quel collega ucciso, era doppiamente bravo, sapete perché? Perché lui è stato ucciso dalla mafia, scriveva di mafia mentre il suo editore i mafiosi li frequentava. Quindi non era bravo una volta, era bravo due volte quel giornalista che è stato ucciso, perché stava in un giornale dove l'editore, il padrone, li frequentava i mafiosi. A Palermo. Vi dicevo, qua in Calabria non scrivevano niente. Quando è arrivata una nuova generazione di giornalisti molto giovani, aiutati dalle nuove tecnologie, quindi la GoPro, le telecamere, si sono aperti spazi di libertà enormi e sono cominciate a circolare le notizie. Sono cominciati gli attentati. Macchine saltate in aria, sventagliate di mitra contro la macchina della moglie, dei figli, pallottole, teste di maiale, capretto, vitello. Si è creata una situazione di pericolo estrema. Quindi più libertà di informazione, più minacce. Però gli stessi colleghi calabresi, che tra l'altro fanno parte per 15 minuti di quel film dove si parla dei giornalisti uccisi, Silenzio, che adesso vi dico perché vi do dei numeri, mi dicono, più dei mafiosi, noi abbiamo paura dell'altra faccia della mafia, quella che oggi è più pettinata, più profumata, più politicamente corretta. La mafia è cambiata. Dalle cose che diceva il Presidente, la mafia non esiste. Oggi a Palermo, si dice, e in tutta Italia, la mafia fa schifo. Ma la mafia fa schifo nelle aule di giustizia, qua lo dicono anche i mafiosi che vengono condannati per mafia. La mafia fa schifo? Lo dice l'ha inventato, due persone l'hanno inventato, hanno coniato. Uno era l'ex presidente della regione, che è in galera per reati di mafia, e uno è l'attuale ministro dell'interno italiano, che ha un rapporto ventennale con uno sospettato perennemente di rapporti con la mafia, che è Berlusconi. E c'è qualcosa che non funziona. È legato, ha indicato all'Agenzia dei Beni Confiscati, meno di due mesi fa, un indagato di mafia. Ha delle frequentazioni, come dire, con personaggi che hanno avuto a che fare con vicende di mafia. E com'è possibile? Quei conti non tornano. È come qua in Sicilia, a Caltanissetta hanno creato una zona franca per la legalità. Sapete chi l'ha firmata prima di dimettersi per reati di mafia? Un presidente della regione lombardo condannato a 6 anni e 8 mesi per concorso esterno in associazione mafiosa. Ma siamo tutti... fermiamoci un attimo allora, anche a parlare di mafia e antimafia. Allora, non se ne parlava affatto, se ne parla troppo. Noi giornalisti abbiamo le nostre responsabilità, perché ne parliamo troppo e qualche volta a sproposito. Vi ricordate quella bellissima frase di tantissimi anni fa di Peppino Impastato, che era un solitario in un altro mondo, veramente in un altro secolo, che diceva: la mafia è una montagna di M. Esatto. Allora dire quella cosa in totale solitudine, perché quel ragazzo era in totale solitudine, aveva un senso, perché viveva in un paese qua vicino, Cinisi, a 100 metri, quel bellissimo film, I 100 passi, no? C'aveva il boss, c'aveva tutti contro. Quindi era il suo urlo di dolore, di rabbia. Ma dirlo oggi, nel 2015, non va bene. Un giornalista oggi deve essere documentato, deve avere consapevolezza, deve avere sapere, deve studiare, deve faticare. Io parlo del giornalista, ma sto sempre parlando di voi, Sto sempre parlando di voi perché ciascuno di noi, spesso vado nelle scuole e dice: che cosa significa antimafia, come si fa l'antimafia? Ragazzi, lo sapete meglio di me, l'atto più rivoluzionario antimafioso è fare il proprio dovere. Ciascuno di noi deve fare il proprio dovere, né più e né meno. Ogni giorno, questa è la cosa. Pagare le tasse, fare il cittadino normale, questo è l'atto più rivoluzionario che possiamo fare. Chissà se ci riusciremo noi qua in Italia. Vi volevo dire, 11 morti in giornalisti dal dopoguerra in Italia. Sono stato l'anno scorso in Messico a fare un docufilm sui giornalisti. Perché in Messico, negli ultimi 8 anni, ragazzi, hanno ucciso 82 giornalisti e ne sono scomparsi 16, desaparecido. È vero che hanno ucciso anche 131.000 persone in 8 anni, vittime innocenti, 1.935 al mese, di cui 354 bambini da un giorno a un anno, e ne sono scomparsi 30.000 in 8 anni, quindi sono numeri spaventosi. Hanno ucciso dei giornalisti. E sapete, io che non mi ero mai occupato del Messico, pensavo saranno los Zetas, il cartello di Sinaloa. No, l'85% dei giornalisti uccisi e scomparsi in Messico sono stati uccisi su mandanti di apparati di polizia, militari, governatori, sindaci, uomini politici. Il potere. Perché? Quindi, con le dovute proporzioni, non con i numeri spaventosi che ci sono in Messico, un giornalismo libero fa paura al potere. Perché? Perché i giornalisti, se scrivono liberamente, informano l'opinione pubblica, e l'opinione pubblica, in base alle informazioni che riceve, sceglie sceglie se andare da una parte o dall'altra con un'informazione asservita o taroccata, molti di voi, come diceva lui, Stefano, diceva bene, se io vi do notizie taroccate e vi rintrono con delle notizie che non hanno né capo né coda, voi non vi formerete mai una coscienza civile. Quindi poi quando andrete a votare o farete delle scelte sociali, economiche, politiche, sarete rimbambiti, narcotizzati da un'informazione che vi ha narcotizzato. Noi stessi giornalisti siamo vittima di questo alcune volte, non solo gli altri, anche noi giornalisti. Quindi il potere non vuole che le cose si sappiano. E questo è e torniamo a quella parola magica dell'inizio, la differenza tra criminalità comune e criminalità mafiosa. Sono stato un po' disordinato, volevo dirvi un paio di cose sull'antimafia, perché il presidente Vittorio Monaco ha accennato, siccome è un tema che poi qua voi siete ragazzi, ma a Palermo è molto sentito il tema, è un po' scoppiato con gli articoli delle ultime settimane che ne ho fatti un paio. C'è un circo dell'antimafia in Italia, un circo. L'antimafia, la parola antimafia, come la parola mafia, la parola antimafia è una parola relativamente recente, perché nasce per la prima volta nel 63 nel linguaggio comune, quando viene istituita una commissione parlamentare antimafia, e lì per la prima volta si sente questa parola antimafia. Ma l'antimafia, come la mafia, esisteva anche prima. I contadini che nel dopoguerra andavano a occupare le terre e la sbirraglia del ministro Scelba sparava sui contadini, era antimafia anche quella, anche se non si chiamava antimafia. È diventata l'antimafia nel 63, un'antimafia moderna è nata qua a Palermo nel 1982, dopo l'uccisione del generale Dalla Chiesa, e un'antimafia ancora più grande è nata dopo il 1992, dopo la strage di Capaci e di Via D'Amelio, ed è diventata una cosa importante, solo che negli ultimi anni ha perso la sua fase progressiva. Sapete perché, ragazzi? Per i soldi. È diventata un'antimafia, gran parte dell'antimafia, gran parte, dobbiamo distinguere, è diventata un'antimafia addomesticata, ammaestrata, docile, perché prende soldi, troppi soldi, dal Ministero dell'Interno, dalla pubblica istruzione. Se voi mi date, se un'associazione antimafia prende qualche milione l'anno, come può parlare male, avere la mente libera? Prendono troppi soldi, nell'antimafia girano troppi soldi. Un'associazione, ad esempio, che non ha a che fare con i soldi, nell'antimafia è sicuramente libera, sicuramente, libera di Don Ciotti. Anche se lì delle forme di conformismo ci sono pure, in una grande organizzazione come Libera, forme di conformismo ci sono pure, ma nulla a che fare con quelle vicende di denaro, naturalmente, no? Quindi un'antimafia ammaestrata, addomesticata, sottomessa ai finanziamenti altrui, come può essere credibile? Ed è il problema che si pone in questi mesi. I giornali ne scrivono poco, perché anche lì i giornali hanno delle reticenze, delle paure, c'è tanto silenzio. Oltre a questa antimafia addomesticata ce n'è un'altra, e qua, soprattutto a Palermo e nella Sicilia occidentale, ma è una degenerazione dell'antimafia, che in nome della legalità e dell'antimafia, qua in Sicilia, ad esempio, come alcuni di voi sanno, c'è stata un'occupazione militare del potere, potere economico, potere politico, potere amministrativo. Ma questo è un altro aspetto ancora, e lì gran parte dell'informazione, secondo me, sta registrando questo fenomeno con grave ritardo e con eccessiva prudenza, un po' come con grave ritardo ed eccessiva prudenza, tanti e tanti anni fa, affrontava il tema della mafia.